Io questa sera cercherò di proporre alcune riflessioni su un tema che si presta ovviamente a ben altri approfondimenti. La Chiesa italiana, visto che il riferimento è ai patti lateranensi, durante il regime fascista o meglio nell'età dei totalitarismi. In età quella del totalitarismo che ci stiamo lasciando alle spalle, anzi che forse con l'89, con quello che è successo anche sulla scena politica italiana in questi ultimi anni, ormai appartiene al passato. Questo ci consente di parlarne in un modo diverso da qualche anno fa, evitando le demonizzazioni, le ideologizzazioni. Il problema è di capire perché il totalitarismo si è affermato, in rapporto a che cosa. E dall'altra parte, qual è allora, quale può essere, il valore di una contrapposizione politica e morale al totalitarismo stesso o al fascismo nel caso italiano. Ma a questo punto non già e non più il mito dell'antifascismo, bensì il suo valore. E anche questo probabilmente è un discorso che si può fare oggi alla luce di quanto appunto è accaduto e del tempo che è passato. Ma sul totalitarismo credo ci sia una osservazione preliminare da fare, anche perché dovremmo più correttamente parlare al plurale, parlare di regimi totalitari. Parlare di questa forma nuova di organizzazione dello Stato e della società e che prevede fra appunto Stato e società un rapporto del tutto inedito e mai conosciuto prima dalla storia umana e che è qualcosa anche di molto diverso rispetto a una semplice dittatura, a un'autocrazia, a un regime d'ordine. Ecco, credo che ne dobbiamo parlare proprio in rapporto alle sue origini, alle sue cause. Perché l'Europa ha conosciuto il totalitarismo, i regimi totalitari, ha conosciuto il fascismo italiano e i fascismi che a quello italiano variamente si sono sviluppati negli altri paesi e in taluni casi a loro volta affermati come regimi. Ecco, io credo che i punti da tenere presente siano sostanzialmente due. Il primo è la crisi di quello che c'era prima, la crisi delle democrazie liberali, delle liberal democrazie, come si suol dire, che erano la forma compiuta, ormai anche consolidata nei suoi metodi, nei suoi esiti, che aveva assunto l'organizzazione degli stati nazionali. Abbiamo visto lunedì scorso che lo Stato nazionale, lo Stato moderno a base nazionale, era stato il punto d'arrivo di un lungo processo storico. Questo Stato si era dato al suo interno una base appunto tendenzialmente democratica, intorno ad istituzioni liberali. Tutto questo aveva conosciuto dei risultati significativi, ad esempio nell'Europa tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, pensate soltanto all'estensione del suffragio. In quasi tutti i paesi ormai si vota a suffragio universale maschile. Ormai le istituzioni parlamentari sono un dato che sembra permanente e acquisito. Ecco, eppure questo sistema entra in crisi. Questo sistema non regge la crisi di crescita e di sviluppo che va poi a, come dire, a trovare un suo momento di crisi, poi è conseguenziale a un certo meccanismo di sviluppo nella Prima Guerra Mondiale, in quella che fu definita non a caso Grande Guerra. Quando appunto gli stati affrontano la prova bellica e quando le masse stesse sono coinvolte direttamente in uno sforzo che coinvolge l'intera nazione, ecco, le istituzioni liberal-democratiche cedono. Cedono ovunque, badate bene, cedono negli anelli deboli della catena, subito in Italia, più avanti in Germania, in Portogallo, in Spagna, in altri paesi, così come sull'altro fronte cedono in Russia, dove erano un'acquisizione proprio recentissima, ma entrano in crisi profonda anche in altri paesi. La storia parlamentare della Francia tra anni 20 e anni 30 è una storia drammatica, e una destra fascista o filofascista francese è un fenomeno di grandi proporzioni che sembra a un certo punto travolgere anche le istituzioni francesi. E d'altra parte quello che in Francia succede con il governo di Vichy negli anni dell'occupazione tedesca è evidente a tutti. La crisi delle democrazie liberali da una parte, ma dall'altra l'affermazione di una possibilità di uscita da questa crisi, perché nel 1917, nella Russia ormai prostrata da uno sforzo bellico perduto, alle prese con la necessità di stipulare in ogni caso una pace con gli imperi centrali, Lenin va al potere e si pone come appunto colui che aveva trovato una soluzione per risolvere il problema della crisi della democrazia. Ecco, il totalitarismo è la somma di questi due elementi. Il totalitarismo nella sua versione che più ci interessa, quella fascista, è il tentativo di rispondere alla crisi della democrazia senza imboccare la strada leninista. Strada leninista che viene, per una serie di ragioni, giudicata impraticabile, giudicata foriera di un rimedio peggiore del male, comunque non adatta a una società avanzata come era appunto quella italiana. Ecco, il fascismo, anche nella sua stessa simbologia, nelle sue intuizioni politiche, si presenta come qualcosa che va oltre la democrazia e quindi oltre quella risposta sbagliata, parziale, che in quegli stessi anni veniva appunto portata avanti dal nuovo Stato sovietico. I rapporti tra l'Italia fascista e la Russia sovietica sono naturalmente una pagina ancora da scrivere, perché furono rapporti molto cordiali, così come cordialissimi, almeno in certi momenti, furono i rapporti tra la Russia di Stalin e la Germania nazista di Hitler, e fu su questa alleanza che poté scoppiare poi la Seconda Guerra Mondiale. Ecco, il caso italiano, anche qui c'è un ovvio collegamento con le considerazioni dell'altra volta, il caso italiano è appunto il primo di questi casi, perché il fascismo è appunto il primo esempio di un regime totalitario, almeno nelle intenzioni, poi vedremo che è così solo in parte, ma nelle intenzioni lo è certamente, ed è Mussolini ad inventare la parola, cosa di cui si sarebbe sempre vantato, e fa vedere bene proprio i due elementi di cui sopra. Come era uscito lo Stato italiano dal processo che aveva portato all'unificazione del paese, dal risorgimento? Era uscito, diciamo così, con una base politica e sociale molto debole, ancora più debole che nel resto d'Europa, perché era una base debole dal punto di vista politico, dal momento che i cattolici, quantomeno dal 48 in poi, erano rimasti esclusi per le ragioni che abbiamo visto, e quindi non partecipavano alla vita politica fino al 1904. Come tutti sapete, non è expedit, quindi è proibito partecipare alle elezioni politiche, quindi non si forma un partito che in qualche modo rappresenti gli interessi cattolici in Parlamento, quindi non c'è una presenza significativa di cattolici all'interno delle grandi istituzioni dello Stato, all'interno della macchina dello Stato, dell'alta burocrazia, nella diplomazia, nell'esercito. I cattolici sono altro rispetto allo Stato italiano, perlomeno per diversi decenni, e d'altra parte sono basi socialmente deboli, perché l'élite liberale che materialmente fa il risorgimento si identifica con un ceto borghese alquanto ristretto. Il diritto di voto è consentito dalla prima legislazione italiana a circa, anche un po' meno, del 2% della popolazione, poi salirà naturalmente, ma questo vuol dire che per parecchi anni lo Stato viene identificato da molti con il dominio di un ceto privilegiato. Ora, tutto questo era noto, per così dire. L'azione politica di un uomo come Giolitti non si spiega se non alla luce di questa considerazione, e cioè del tentativo di allargare le basi, appunto, dello Stato italiano nelle due direzioni, di aprire politicamente agli esclusi del risorgimento, cioè ai cattolici attraverso gli accordi elettorali, e quantomeno alla parte riformista del socialismo, e di allargare le basi sociali attraverso una politica in qualche modo riformatrice che tutelasse gli interessi dei lavoratori e che avviasse quello che noi chiamiamo modernamente lo Stato sociale, il welfare state. Anche se, per la verità, lo sforzo giolittiano è sovente incompreso, si affacciano tendenze irrazionalistiche, nazionalistiche, che vedono nel rimedio di Giolitti qualcosa di peggiore del male e dunque propongono soluzioni che chiudano definitivamente col parlamentarismo, con il riformismo, con questo progressivo allargamento dello Stato. Croce, nella sua Storia d'Italia dal 1871 al 1915, dice benissimo questa cosa, parlando dei germi che si insinuano nella società italiana e che al momento opportuno produrranno la malattia. E questo Giolitti lo sapeva tanto bene che tra 1914 e 1915 non vuole l'intervento in guerra, non vuole quello che fu definito il trauma dell'intervento, perché sa che la compagine dello Stato non avrebbe retto uno sforzo di questo genere. L'entrata in guerra è un problema poi importante anche per un'altra ragione, perché voi sapete, problema nel problema, che l'allargamento in senso democratico, parlamentare dello Stato italiano era avvenuto nella prassi, ma non era sostenuto dalla lettera dello Statuto Albertino. Quando il governo del Re il 26 aprile del 15 firma il patto di Londra con l'intesa, lo fa usando delle sue prerogative statutarie in forza dell'articolo 5, ma dal punto di vista della prassi compie un atto ai limiti del colpo di Stato, quello che si ripeterà esattamente alla fine di ottobre del 22, quando sempre usando di queste prerogative il Re chiamerà Benito Mussolini a formare il governo, violando nel contempo la prassi parlamentare che si era affermata e che voleva il governo dipendere dal Parlamento. Ma così come dopo la firma del 26 aprile e gli attestati di solidarietà a Giolitti, il Re respinge le dimissioni di Salandra, lo manda alla Camera, Salandra mette la Camera con le spalle al muro, si fa votare i pieni poteri, allo stesso modo nell'ottobre del 22 il Re, scavalcando la prassi parlamentare, convoca Benito Mussolini con quello che ne consegue. Lo convoca dopo la marcia su Roma. La marcia su Roma non ci fu, fu un'invenzione della propaganda fascista. Le squadre fasciste non entrarono a Roma se non dopo, sfilando sotto il balcone del Quirinale e inneggiando a Vittorio Emanuele III che aveva dato loro ragione. Alla fine di ottobre del 22 le squadre fasciste erano tutte fuori Roma, senza armi, letteralmente nel fango, perché pioveva da giorni come poche volte è piovuto in questo secolo, e sarebbe bastato un minimo intervento dell'esercito per fermare tutta la vicenda. Mussolini va a Roma in vagone letto, che è una forma anche un po' più comoda se volete, però appunto anche questo è il sintomo di una debolezza del sistema precedente, perché il sistema precedente non si era rivelato in grado di funzionare con gli stessi meccanismi che si era dato. E questo è tanto più clamorosamente evidente nel dopoguerra. L'Italia non si riprende dallo sforzo bellico. Dopo avere mobilitato milioni di uomini, assoggettandoli per 3 anni e mezzo ad una legge marziale spesso spietata, dopo averli mandati a combattere promettendo loro la terra, promettendo loro la legislazione sociale e non aver fatto nulla di tutte queste cose, perché non si potevano fare ovviamente, ecco, si ritrova in una condizione di ritorno alla normalità segnata da un conflitto e da una tensione altissima, anche perché il 17, la rivoluzione d'ottobre, aveva messo in moto nel movimento socialista la voglia di fare come in Russia, e quindi le occupazioni, gli scioperi, il biennio rosso, non adeguatamente sostenuti da una volontà politica. E quindi il senso di frustrazione che inevitabilmente si impadronì soprattutto dei ceti medi, di quelli che avevano fornito i quadri dell'ufficialità combattente, che tornano a casa e si ritrovano colpiti economicamente, vivevano di un reddito fisso, vivevano dei proventi dei titoli di Stato, si ritrovano a non aver più nulla o quasi, e si ritrovano emarginati ad esempio da un movimento socialista che irride, che denigra lo sforzo bellico. E Tutto questo ha conseguenze molto gravi sul piano politico, perché paradossalmente, proprio mentre con le elezioni del 19 i partiti di massa, quelli che rappresentavano gli esclusi del risorgimento, i popolari da una parte e i socialisti dall'altra, vincono, raggiungendo praticamente la metà dei seggi della Camera, non si riesce a costituire un governo stabile. Perché il massimalismo socialista non è in grado di collaborare al governo e impedisce ai riformisti di farlo, d'altra parte non è neppure in grado di fare la rivoluzione, perché alla Camera del Lavoro, ad esempio, a due passi da qui, venne a un certo punto votata una mozione insurrezionale, con i carabinieri fuori che stavano a sentire, naturalmente, no, in pubblico. Questa era la grande debolezza del movimento socialista. Questa debolezza si traduceva nell'impossibilità di formare governi stabili, che invece erano affidati alla buona volontà, per così dire, dei popolari e di una parte del vecchio mondo liberale. Su questo si innesta il movimento fascista, che è un movimento che sorge, o che quantomeno si afferma, piuttosto tardi rispetto al momento di crisi, perlomeno non prima della fine del 1920. Se qualcuno in questa sala avesse ancora nell'estate del 20 detto guardate che fra due anni Mussolini al governo, sarebbe stato preso per pazzo, no? Mussolini aveva preso 5.000 voti nelle elezioni del 1919, era un uomo con un certo fascino, con un passato politico molto movimentato, ma in fondo, dal punto di vista pratico, poco più che il direttore di un giornale che si stampava qui dietro in via Paolo da Cannopio. Ecco, su questa situazione di tensione e di crisi parte la protesta fascista, la protesta in qualche modo diretta dai fascisti, nella forma dello squadrismo, da cui Mussolini è abbastanza abile, nel senso di prende in qualche modo le distanze, consentendosi così un margine di manovra assolutamente insperato. E quindi, fallito anche l'ultimo tentativo di Giolitti, tornato al potere con il compito di salvare la patria, pensa di costituzionalizzare il fascismo dandogli i posti nel listone del blocco d'ordine, no, del 1921, trovandosi così 35 fascisti alla Camera, fallito anche questo e prodottosi nel paese un clima di violenza assolutamente incontenibile, Mussolini riesce a presentarsi come l'uomo che avrebbe potuto rimettere le cose a posto, anche se necessario, contro i suoi. Ed è su questa base che appunto il re alla fine di ottobre del 22 lo chiama a formare il governo. Su questa base vedremo anche su quale programma. Per il momento sono sono cose quantomeno in divenire. Mussolini con quei 35 deputati non controlla certo il Parlamento, è costretto a fare un governo di larga coalizione, i popolari ne escono dopo pochi mesi e Mussolini si prepara a un nuovo confronto elettorale. Di solito storicamente non vorrei fare un rilievo che non c'entra, però più si vota e peggio va a finire, questo per quanto riguarda poi le crisi dei sistemi politici, c'è di fatto questa costante. Ecco, le scadenze elettorali ravvicinate in genere portano poi alla fine del sistema. Ecco, Mussolini si prepara a una resa dei conti facendo votare una legge elettorale maggioritaria, una legge poi era, come dire, un clamoroso imbroglio, spaccando i popolari su questo, vincendo ovviamente con un blocco d'ordine, però questa volta controllato dai fascisti, anche con le opportune violenze e intimidazioni le elezioni del 1924 e mettendosi in grado di resistere alla crisi successiva, che è la crisi che poteva far cadere il fascismo prima che si affermasse come regime e che invece lo rafforza e gli consente appunto di diventare regime. È la crisi, tutti conoscete, seguita al delitto Matteotti, all'abbandono del Parlamento da parte delle opposizioni con l'Aventino, al grave momento di sbandamento in cui Mussolini stesso si trova, ma anche proprio per l'incapacità dell'opposizione di offrire un'alternativa e per questo atteggiamento molto passivo, per dir così, della monarchia, consente a Mussolini nel giro di qualche mese di ribaltare la situazione a suo favore. E dopo il discorso del 3 gennaio del 25, in cui il Duce si assume tutta la responsabilità politica e morale di quello che era accaduto e dice che se il fascismo era un'associazione a delinquere, lui era il capo di questa associazione, dà il giro di vite contro la libertà di stampa, di pensiero, di associazione, che produce poi in un biennio grosso modo le leggi fascistissime che mutano il volto dello Stato italiano e segnano la fine, ecco, dello Stato liberale pur nel formale mantenimento dello Statuto Albertino. Ecco, questo è il quadro. Il resto è 26, 27, 39, 40, il dodicennio in cui il fascismo cerca di affermarsi come regime. E appunto, una volta conseguito il controllo dell'apparato statale, si poneva il problema del che fare. Perché? Da una parte c'è questo proposito, lucidamente teorizzato, anche se vogliamo in maniera confusa, ma certo sostenuto con convinzione, di realizzare qualcosa di nuovo, di realizzare un regime in cui cessasse la finzione borghese del voto, della rappresentanza, del Parlamento e si affermasse invece un coinvolgimento delle masse nella vita dello Stato autentico e che fosse fondato su una serie di momenti organici di sviluppo, verrebbe da dire, anche a costo di stravolgere il significato della parola, comunitari, comunitaristici, intorno alla figura di un leader, di un capo, di un duce, che di tutto questo rappresentasse appunto l'incarnazione, la guida, e che con queste masse avesse un rapporto diretto. C'era un precedente, quello di D'Annunzio a Fiume, che già andrebbe molto più studiato probabilmente e che è molto interessante al riguardo. Uno storico ha scritto un libro importante sul nazismo, ma ben si adatta anche al nostro caso, La nazionalizzazione delle masse. Ecco, in questo, se volete, sta il programma del fascismo, realizzare uno Stato nuovo che potesse a sua volta favorire la nascita di un'umanità diversa, non più appunto quell'umanità falsa, così falsa da finire poi appunto nella conflagrazione generale del 15-18 nelle trincee del Carso e di Verdun. E dunque, su questa base, il fascismo elabora un programma coerente di interventi politici e sociali. Politici, perché evidentemente le rappresentanze elette col voto sono abolite a favore di una visione gerarchica da una parte e organicistica dall'altra dello Stato stesso. Dello Stato, badate bene, a costo di sacrificare il partito, che viene ridotto a compiti propagandistici. Dall'altra, un intervento nel sociale, basato appunto sul rilancio dell'idea corporativa come momento di auto-organizzazione delle forze del lavoro, però all'interno di questa visione organica e gerarchica dello Stato. In questo senso il fascismo, come sapete, alla luce anche della grande crisi economica del 29, dà vita a un importante intervento dello Stato nella vita economica e sociale, nell'economia, attraverso la creazione soprattutto dell'IRI, ma proprio anche nel campo dell'assistenza, della previdenza, portando appunto, facendo fare un grosso passo in avanti al sistema delle mutue, al sistema assicurativo e infortunistico, alla previdenza sociale. Poi ci sarebbe da discutere sui limiti, sul senso in cui tutto questo è stato fatto, ma certo fu fatto uno sforzo ingente che è comune, se volete, a tutta l'Europa, a tutto il mondo occidentale in quel periodo, anche perché era l'unica risposta possibile alla grande crisi economica e a quello che sembrava il fallimento di un capitalismo liberista. D'altra parte il fascismo investì molto su questo. Questo è il progetto. Progetto, punto, gerarchico e organico. Progetto che si riassume appunto nella visione gentiliana dello Stato, nell'ideale corporativo. Ma per mettere in pratica tutto questo, bisognava averne la possibilità. Possibilità che non veniva, che non poteva venire da una semplice presa di potere, da parte di quella che era una minoranza. I fascisti erano pochi, sarebbero sempre stati pochi i fascisti veri. Bisognava quindi intraprendere una politica di compromesso con chi poteva fornire i quadri, gli appoggi, i sostegni. Innanzitutto la monarchia, e già questa era una limitazione forte per un ipotetico totalitarismo. Il re era tale per successione dinastica e, per quanto fosse stato ridotto a un orpello, tuttavia al momento opportuno, vedi la mattina del 26 luglio 1943, può anche far venire un'autoambulanza, un capitano dei carabinieri, prendere Mussolini e mandarlo al Gran Sasso. Che dire monarchia vuol dire carabinieri, vuol dire più ancora la pubblica sicurezza, vuol dire l'esercito, vuol dire la burocrazia dello Stato, vuol dire i prefetti, non i federali che non contavano quasi niente, ma i prefetti, i rappresentanti dello Stato in periferia, vuol dire insomma tutta la classe dirigente, vuol dire la magistratura, che non si fece mai fascistizzare. Mussolini fu costretto a crearsi un tribunale speciale per colpire gli oppositori, perché i giudici non volevano sporcarsi le mani con certi servizi poco onorevoli. E dopo la corona le grandi forze economiche. Non era tanto facile governare contro la Confindustria o contro un certo establishment finanziario. E questo cosa comportava? Comportava ad esempio che il corporativismo si riducesse tutto sommato a una facciata, nonostante l'investimento ideologico e propagandistico fatto in esso, che la stessa politica sociale andava incontro a limitazioni non indifferenti. E poi c'era la Chiesa, terzo nodo e nodo più importante, perché Mussolini aveva un bel dire, lui ci aveva provato, gli era andata bene all'inizio, attraverso ad esempio quella scelta di avvicinarsi ai valori religiosi. Mussolini era un uomo noto a tutti in Italia per il suo anticlericalismo spinto all'eccesso, spinto al parossismo, al fanatismo. Mussolini aveva fatto proibire in Romagna addirittura l'accesso in chiesa ai socialisti. Mussolini si era reso protagonista di spettacoli come pubbliche sfide sull'esistenza di Dio. Mussolini, se qualcuno di voi vuole sfogliare la collezione del Popolo d'Italia o dell'Avanti prima, scriveva contro il Papa, contro il Cardinal Ferrari, contro i preti in genere, è vero, epiteti ingiuriosi e volgarissimi. Mussolini era conosciuto per le avventure galanti di ogni tipo. Beh, quest'uomo si riavvicina alla chiesa, si sposa in chiesa, ma quel che più conta, riconosce il valore del cattolicesimo romano come valore fondante della nazione italiana, in senso strumentale, finché volete, però lo fa, cercando con questo un risultato, e trovandolo alla fine, quello cioè di bypassare il Partito Popolare. Mussolini doveva convincere la Chiesa innanzitutto, ma anche l'opinione cattolica, che il Partito Popolare non era necessario, che ci avrebbe pensato lui con la solita tecnica della carota e del bastone, anzi, per meglio dire, del manganello e dell'olio di ricino, per cui si bastonano i popolari quando non basta più, si bastonano i membri dell'Azione Cattolica, si bastonano i preti, e d'altra parte ecco l'insegnamento religioso nelle scuole, ecco l'avvio di una commissione per la riforma della legislazione ecclesiastica, ecco una politica di appeasement nei confronti appunto di tutto ciò che la religione rappresentava in Italia. La Chiesa italiana e soprattutto la Santa Sede, non reagisce a questo gioco. Cerchiamo di capirne anche la ragione. E di fatto, anche senza fare nulla contro di esso, lascia che il Partito Popolare segua la strada di un inevitabile declino dopo il 28 ottobre, soprattutto dopo la fine della collaborazione col Ministero Mussolini, e quella che Donati chiamò amaramente la politica della non politica. Certo, la Santa Sede e la Chiesa erano neutrali, ma in quel momento tra il bastonato e il bastonatore la neutralità evidentemente favoriva il secondo. È anche vero però che la Chiesa fece un ragionamento, come molti allora in Italia, che possiamo sintetizzare come il ragionamento del minor male, cioè sembrava che la partita fosse perduta e che il Partito Popolare non fosse sostenibile, cioè dicendo Partito Popolare dico il sistema dei partiti, le libertà democratiche, anche nel momento cruciale dell'Aventino, se non a prezzo di una guerra civile. E su quello si preferì, come Giolitti stesso, almeno in una prima fase, si preferì appunto lasciare che le cose andassero per il loro verso. Probabilmente si sottostimò il fascismo, cioè si pensò che il fascismo fosse appunto quello che non era, cioè un movimento d'ordine. Però, e non casualmente, pagato questo prezzo, ci si rende conto che pagarne altri sarebbe stato impossibile, pena mettere in forse la presenza della Chiesa in Italia. Ed ecco allora che già per esempio nel 25 Pio XI comincia nella locuzione natalizia con la denuncia della statolatria. Cominciano le prese di distanze anche forti sul piano ideologico, la condanna di Gentile, la condanna di D'Annunzio, il grande scontro fra Gentile e Padre Gemelli. E viene messo in chiaro che cosa si deve difendere, cioè si deve difendere la presenza ecclesiale, costi quel che costi. Quando Mussolini scioglie i Boy Scout cattolici, principio undicesimo fa fermare le trattative, ma le riprende, ma facendo capire che non avrebbe tollerato quello che i fascisti in realtà volevano, cioè lo scioglimento dell'Azione Cattolica, soprattutto al suo livello giovanile. Ecco, i Patti Lateranensi sono il risultato di questa prima fase, chiamiamola così, della partita. Perché da una parte c'è appunto l'equivoco, cioè pensare che il fascismo fosse quello che non era, una bella dittatura clericale, o che potesse essere utilizzato in questo senso, persino con qualche residuo di confessionalismo, e poi mica tanto residuo a dire il vero. D'altra parte fu un tentativo di difesa, perché vennero messi dei limiti al fascismo, e questo era chiaro a tutti, a cominciare da Mussolini, che non a caso poche settimane prima della firma dei Patti Lateranensi ordina l'inchiesta su tutta la Chiesa italiana. Se voi volete sapere che cosa succedeva, non so io, nella parrocchia di San Pietro in Sala a Milano nel 1928-29, andate a vedere le carte di polizia all'archivio centrale dello Stato, c'è tutto. Chi erano i preti, se erano di sentimenti favorevoli al regime oppure no, se chi erano i laici, se c'era in giro gente già appartenuta al Partito Popolare, se si approfittava delle riunioni così religiose per fare anche discorsi sociopolitici, cosa vera, eccetera eccetera. I preti fascisti risultarono meno di una decina sugli oltre 2000 dell'arcidiocesi ambrosiana, cioè il numero di ecclesiastici su cui il fascismo poteva contare era in realtà, soprattutto in un contesto come quello milanese, in altri contesti forse un po' maggiore, ma era comunque molto molto basso. Questi sono i due termini della questione, non senza dimenticare che col trattato del Laterano, cioè col primo dei tre atti, trattato, convenzione finanziaria e concordato, si chiudeva la questione romana, cosa che evidentemente alla Santa Sede stava molto a cuore, proprio perché si rendeva conto del contesto in cui ormai il mondo si avviava e che rendeva sempre più necessaria l'indipendenza del pontefice. Non c'era solo l'Italia, c'era appunto la Russia sovietica, c'era una crisi generalizzata delle democrazie liberali, c'era il Messico. Se voi prendete l'Osservatore Romano del 27 e del 28 si parla soprattutto del Messico, ma in Messico ci fu una persecuzione antireligiosa con migliaia di vittime allora. Andavano in giro coi cani a cercare i preti, insomma è una roba seria, voglio dire. Quello che si sarebbe visto di lì a poco anche in Spagna, anche in altri contesti. Ecco, la chiusura della questione romana, la possibilità di utilizzare il fascismo per una riedizione di uno Stato almeno in parte confessionale, però la difesa sul piano ideologico. Pio XI aveva anche tirato fuori dal cassetto la condanna dell'Action Française, che non era una cosa da poco, la denuncia appunto dei grandi pensatori e teorici del fascismo, e la salvaguardia assicurata con un trattato, con un accordo internazionale della presenza della Chiesa in Italia. Su questa base, evidentemente, il Papa non poté, fu la prima immediata polemica, accettare le dichiarazioni riduttive di Mussolini, che disse che sì il trattato, però il concordato si doveva vedere, e il Papa minacciò di non ratificare questo a poche settimane dalla firma. D'altra parte, quello che poi successe nel 31 è noto a tutti: un'altra ondata di violenze contro l'Azione Cattolica, la soppressione delle associazioni giovanili di Azione Cattolica, un faticoso compromesso alla fine e una condanna da parte del pontefice del fascismo. La Non Abbiamo Bisogno si esprime sul giuramento fascista, dichiarandolo lecito solo se fatto con le riserve di coscienza che un credente doveva fare, e cioè facendo salvi i diritti di Dio e della Chiesa, che era come vanificare il giuramento fascista. Ecco, per cui quelli che sono stati poi chiamati gli anni del consenso dal 20, dal 31 alla guerra d'Etiopia, ecco, sono di un consenso che ha queste basi in realtà. Certo, i cattolici hanno plaudito alla conciliazione, hanno votato compattamente sì a quell'elezione farsa su lista unica del marzo del 29, sosterranno lealmente il regime, ma a una serie di condizioni. Cercheranno di utilizzarlo, questo sì, sono gli anni, questi primi anni 30, in cui ad esempio di fronte a un fatto imprevisto e preoccupante, cioè Hitler al potere, la Germania di Weimar si avvita in una serie di crisi e di elezioni anticipate a ripetizione, finché Hitler le vince, e dunque l'idea che si potesse creare una sorta di sbarramento al nazismo da una parte e al comunismo dall'altra, attraverso regimi che in qualche modo si ispirassero a un modello conservatore, con appunto connotazioni anche confessionali, l'Austria di Dollfuss, il Portogallo di Salazar, in parte, ma solo in parte più tardi, la Spagna di Franco, l'Ungheria. Prospettiva durata poco, perché poi in realtà la situazione internazionale obbliga a scelte di campo che sono diverse, obbligano solo a prendere atto che col fascismo e con il nazismo, nonostante il concordato con Reich, non c'è nulla da fare, per cui la condanna, tanto dell'uno quanto dell'altro, con la Divini Redemptoris e con la Mit Brene der Sorge, siamo ormai nella primavera del 37, ma soprattutto la presa di distanza dal fascismo italiano, in quanto il fascismo, intorno e subito dopo la guerra d'Etiopia, sceglie decisamente l'alleanza col nazismo tedesco. Questo per la Chiesa è un motivo di preoccupazione gravissima, perché vede l'Italia coinvolta in un progetto politico di cui si percepisce tutto il senso anticristiano. Quando Hitler viene in visita a Roma ai primi di maggio del 38, il Papa lascia la città, fatto assolutamente unico nella storia recente della Chiesa. Il Papa va a Castel Gandolfo, ma è una vacanza un po' anticipata, come è ovvio, per non vedere la svastica per le vie di Roma. E su tutto questo la crisi fra la coscienza cattolica e il regime è, come dire, è immediata. E per tutto questo, come dire, si trova un immediato riscontro nell'adozione anche in Italia di una legislazione razziale che urtava non solo contro il concordato, non solo contro l'uguaglianza degli uomini e contro ogni senso di giustizia, ma urtava contro quello che era il vissuto italiano, assolutamente contrastante con prospettive di questo genere, che purtroppo altrove potevano trovare dei riscontri, ma certamente non li trovavano in Italia. E allora, già peraltro si era cominciato a farlo, si comincia o si continua con più intensità a guardare al dopo. Cioè, la crisi è alle porte, si spera che sia indolore, Pio XII farà di tutto per tenere l'Italia fuori dalla guerra, però si sa che il regime ha comunque gli anni contati e dunque il problema è quello di costruire una classe dirigente. L'Università Cattolica, ad esempio, nel bene e se volete anche per così dire nel male, cioè con tutti i limiti poi che quell'impostazione portò con sé, però è il luogo dove si forma, ma dichiaratamente ormai sempre più alla luce del sole, una classe dirigente per il post-fascismo, per cui l'ossequio formale al regime copre, lo sapevano tutti, in realtà la preparazione di un'alternativa. Un'alternativa che, su questo naturalmente non mi posso fermare, ormai concludo, ma sarebbe poi un punto molto interessante di approfondimento, un'alternativa che si precisa anche sul piano dell'elaborazione politica. Per quanto ci potesse essere stata da parte di alcuni ambienti una propensione alla terza via fascista, una sua lettura in chiave vuoi confessionale, vuoi corporativa, è ormai certo che in realtà è, come d'altronde era chiaro già nel Magistero di Leone XIII, che l'interlocutore per un progetto di società non poteva che essere la democrazia, non poteva che essere una democrazia che riandasse alle sue radici religiose. Il Magistero di Pio XII, dalla Summi Pontificatus ai grandi radiomessaggi natalizi, è esplicito su questo punto, cioè vi è una libertà naturale dell'uomo che non può essere sacrificata da nessun disegno politico e che le istituzioni pubbliche non possono che garantire, non possono che tutelare, di uno Stato che viene dopo la persona. Anche il personalismo di quegli anni, che è di Maritain, ma non solo di Maritain, ma di tanti autori, fornisce appunto una chiave di lettura importante anche per quello che succede dopo, così come la fornisce, ma credo che non sia incomprensibile a questo punto, la partecipazione del mondo cattolico, della Chiesa, alla resistenza, poi al momento della crisi del fascismo, la resistenza che ben di più e ben prima che un fatto militare fu un fatto civile, fu un fatto di popolo che aveva nell'appoggio delle parrocchie, degli istituti religiosi, il suo vero punto di forza. E poi è nota a tutti l'azione del pontefice o del cardinale Schuster per favorire una soluzione che risparmiasse il più possibile lutti e violenze alla fase finale del regime. E d'altra parte, concludo davvero, la successiva rinascita del partito, anche di un partito democratico cristiano, di una cultura politica democratico cristiana, va vista in questa prospettiva, perché evidentemente è proprio alla luce di un rinnovato interesse proprio maturato anche attraverso l'esperienza di quegli anni per la libertà e per la democrazia che si precisano certe posizioni politiche. Si chiamò democrazia cristiana non solo perché in quel momento serviva a ribadire l'unità politica dei cattolici, questo sarà più un problema di anni a venire, ma perché si voleva sottolineare questo, che la democrazia appunto non poteva non essere cristiana, insomma, se in quanto era democrazia era anche cristiana, altrimenti era un'altra cosa. Da cui l'apporto dei cattolici alla Costituente, l'apporto dei cattolici all'elaborazione di un testo costituzionale che, soprattutto nella sua prima parte, e nonostante quello che oggi con molta superficialità devo dire si va in giro a dire, rappresenta un punto di equilibrio felice. E proprio in questa prospettiva, cioè nella prospettiva di un primato della persona, nel suo valore umano e nel suo riferimento trascendente, primato della persona che deve essere affermato sempre e comunque. In questo senso la nostra Costituzione è anche un unicum, se volete, che credo sia per l'appunto un valore al di là dei miti, al di là del costituzionalismo di maniera, al di là della strumentalizzazione che se ne può fare, però credo che rappresenti un valore molto importante da difendere. Io chiudo qui perché sono 55 minuti che sto parlando. Qualcuno
sono molto grato per questo quadro che risulta molto, molto comprensivo. Ti chiedo se potrebbe essere confermata anche questa ulteriore sottolineatura di questa questa, come dire, intesa, tra virgolette. Indubbiamente, mentre sul piano dei rapporti tra la Chiesa e il fascismo con i Patti Lateranensi si andava formulando una posizione tutto sommato del minor danno possibile per una minimale espressione della Chiesa come fondamentalmente come realtà educativa, visto che la presenza in senso globalmente sociopolitico è interdetta. È indubbio che il Magistero Pio XI batte la strada della massima concentrazione, non soltanto della inconciliabilità fra il cattolicesimo e quelli che lui ha chiamato i nuovi idoli, quindi queste ideologie totalitarie, statolatriche, materialiste, eccetera, ma nel senso di proporre una posizione alternativa positiva, cioè in qualche modo Pio XI costruisce una somma del pensiero cattolico che va dall'antropologia alla cultura alla dottrina sociale. Magari non può essere verificata nel concreto della situazione italiana, ma che rimane lì come una grande ipotesi di lavoro nei paesi dove può essere verificata, per esempio in Belgio, per certi aspetti la Germania, eccetera. No? Ecco, io dico che se si vede la situazione italiana e il dialogo tra la Santa Sede e l'Italia come l'attenuazione in concreto di una situazione che sarebbe andata, se fosse andata uno scontro fisico, sarebbe stata negativa non solo per la cristianità italiana, ma sarebbe stata negativa anche per l'esercizio del pontificato umano nel suo aspetto universale. Si rende conto che tutto sommato ha avuto un andamento provvidenziale la cosa, perché è indubbio che attenuato il rigore della tensione sulla situazione italiana, il Magistero ha potuto mettere lì delle pagine, delle prospettive di portata universale che poi sono tornate fuori anche dalla situazione italiana, perché se si guarda la politica dei cattolici italiani nel primo dopoguerra, a differenza di quello che si vede in questi giorni, è una politica culturalmente molto originale, perché può rifarsi al Magistero di Pio XI dal 14° anno in su, può rifarsi ai grandi messaggi dei natali della guerra, perché il Papa ha potuto fare il Papa. Senza il Patto Lateranensi non dico che il Papa non avrebbe potuto fare il Papa, però sarebbe stato più difficile vivere quella situazione di libertà nei confronti del suo precipuo compito, che è quello di guidare la Chiesa universale e non solo la Chiesa italiana, se fosse rimasta una situazione di tensione tale da, ecco, non so se...
Certo, purtroppo la grande occasione, per colpa comunque non della Santa Sede, era stata persa nel 19, perché nel 19 in realtà fu la corona a opporsi, ma altrimenti quando Monsignor Cerretti andò a Parigi per parlare del problema dei cattolici nelle ex colonie tedesche, cosa di cui non importava molto a nessuno, è vero, parlò invece con Vittorio Emanuele Orlando ed elaborò una soluzione che è molto molto vicina al Trattato del Laterano. Certo, non si parlava di concordato in quel contesto, ma appunto tu hai sottolineato molto bene come diciamo, la garanzia di un libero esercizio del Ministero Universale della Santa Sede fosse una condizione indispensabile, quando anche si fosse in presenza del fascismo. Anzi, proprio perché si era in presenza del fascismo, bisognava che questo fosse accompagnato da garanzie ulteriori, per così dire. Il problema del Magistero di Pio XII, secondo me, non è tanto nelle sue formulazioni, è in una grande difficoltà applicativa in quel momento, una difficoltà che è culturale. Per esempio la dottoressa Bocci sta studiando molto questo problema di come si stava formando una cultura politica in quel momento, proprio su questi temi anche delle istituzioni, dello Stato, e lì la mediazione è difficile. E poi soprattutto era difficile sul piano strettamente politico, perché quali erano gli interlocutori in quel momento? Anche se volete, mettiamoci anche da da un punto di vista, dal punto di vista di Pio XI, se così si può dire, anche la democrazia occidentale, che cosa poteva apparire in quel momento? C'era il fallimento del capitalismo nordamericano, sotto gli occhi di tutti, milioni di disoccupati. C'era una versione della democrazia che altro non era che la traduzione politica di ideali e atteggiamenti massonici, cioè, in senso benevolo, tutto sommato, come in Francia, ma in senso molto molto malevolo come in Messico o altrove, dove era appunto degenerata in una persecuzione spaventosa. E un po', bisogna dire, anche in altri paesi dell'America Latina, in Spagna, la Repubblica Spagnola fece l'errore imperdonabile di lasciar campo libero a una violenza contro, parte gli atti, di inaudita ferocia, peraltro poi ricambiati naturalmente, ma col senso di quei mesi di violenza fu quello di un tragico errore politico, perché poi evidentemente da quelle parti a un certo punto arrivano i militari e allora la questione va a finire male, cioè diventa quella proprio appunto di una guerra civile aperta, che era sempre poi un timore, no? Che stava in fondo anche a tanti discorsi. Anche per l'Italia si fece di tutto per evitare almeno le conseguenze più gravi della guerra civile, svolgendo opera di pacificazione, cioè l'appoggio alla resistenza, non fu un appoggio, fu l'appoggio più vero, se volete, anche perché proprio cercò di evitare certe asprezze, certe punte, cercò di mediare dove era possibile, cercò di evitare comunque lo spargimento. Quelli che per esempio registra con una certa amarezza De Gasperi o anche Montini, eccetera, certi equivoci poterono aver corso, perché appunto, certo, il Belgio giustamente, o in parte la stessa Germania, ma anche la Francia, però erano anche interlocutori molto lontani per il cattolicesimo italiano, perché il fascismo ad esempio non consentiva più di tanto una conoscenza di quegli avvenimenti, perché parlare del cattolicesimo belga significava parlare pur sempre di una democrazia, e allora bisognava parlarne il meno possibile. Quindi i cattolici italiani avevano l'idea che in Belgio si facessero tanti congressi eucaristici, ma aveva un po' meno l'idea che in Belgio ci fosse un Parlamento, cioè tutti lo sapevano, però ecco, bisognava tenere un po' la sordina su queste cose per non incappare in una censura che poi negli anni 30 diventa veramente asfissiante e diventa proprio capillare. Quindi io la vedrei soprattutto così, su una, insomma, quello che succede nei primi anni 30, insomma, è veramente una stagione di buio, no? Sarebbe proprio da dire di sonno della ragione, no? Perché c'è questo tentativo che addirittura nel nazismo assume il proposito lucido di sradicare la civiltà cristiana, cioè di rifare un altro uomo rispetto a quello che l'Occidente aveva conosciuto fino allora. Questo è un punto. È chiaro che di fronte a un problema di questo tipo anche vicende minori assumono un peso, è proprio alla luce di un problema di questo tipo che secondo me ha senso, è solo così ha senso parlare di antifascismo, parlare di resistenza, parlare di costituente. Il problema non è che qualcuno pensi o non pensi, come al recente congresso di Alleanza Nazionale, di richiamarsi o meno al fascismo, non è evidentemente quello il problema è se si fanno i conti con questo tipo di esperienze, con l'esperienza del totalitarismo. Il fatto che questo non si sia parlato, come non si sia parlato della Costituzione italiana, secondo me è inquietante, ma non perché è una riproposizione del fascismo, non è lì il punto, perché non si fanno i conti con questo retroterra da cui veniamo fuori, poi con tutte le degenerazioni, con tutte le... Ma è un'altra cosa, cioè salviamo quel valore. Io sono molto, sostengo molto questa idea, cioè che ci sia un legame profondo col magistero della Chiesa in quegli anni. Dopo lo si è perso, ma questo parleremo altra volta. Ciao Luigi, grazie. Sì, prego.
Io volevo chiedere due cose. Se è sottolineato la insufficienza dimostrata del socialismo sul versante massimalistico di fronte alle esigenze della governabilità, invece il Partito Popolare in quel momento, a parte i problemi con il Vaticano, problemi di ottenere appoggio da queste parti, non ha dimostrato anch'esso un'insufficienza alla classe dirigente cattolica in quel momento, un'insufficienza anche per esempio rispetto ai problemi istituzionali? C'è una crisi che vede nell'introduzione del suffragio, non solo del suffragio universale, ma anche della proporzionale, non ha dimostrato un mondo cattolico un sufficiente originalità nei confronti dei problemi del periodo. Soprattutto, ecco la seconda cosa, noi abbiamo parlato del totalitarismo solamente nella sua versione italiana fascista, ma il totalitarismo aveva delle premesse radicate nella democrazia, nel concetto di democrazia come lo abbiamo conosciuto nel mondo moderno. Qui il liberalismo è stato un tentativo di risposta, ma un tentativo di risposta insufficiente. Ecco, di fronte al liberalismo, di fronte a questo dominio che abbiamo visto del liberalismo nell'Ottocento, c'è stata certo una visione, c'è stata certo una contrapposizione, ma c'è stata un'originalità, forse è mancata un'originalità, una visione critica e originale nei confronti dei problemi che il liberalismo aveva cercato di superare, ma qui non era riuscito. Ecco, io penso alle divisioni all'interno del mondo cattolico, non solo sulla questione del comparativismo, ma anche nella prima guerra mondiale, problemi rispetto al nazionalismo cattolico, penso al fascino che ha avuto il nazionalismo, un certo avvicinamento, cioè questo fascino che il mondo cattolico ha subito, non tradisce una certa mancanza di base a livello anche dottrinale, a livello anche di coscienza della realtà politica, di coscienza.
Sì, anche se poi bisogna fare i conti con gli altri. Cioè, voglio dire, certe ubriacature furono fenomeni collettivi, no? Oggi nessuno di noi penserebbe di andare a fare la guerra contro un paese vicino, no? Nel 15 si poteva pensare di fare la guerra agli austriaci. Già nel 40 fare la guerra alla Francia pesava. Il primo morto sul fronte francese fu un ragazzo dell'Azione Cattolica, al quale non diedero neanche la medaglia, fra l'altro, dovettero negare la medaglia d'oro perché se no si sarebbe detto che uno dell'Azione Cattolica, no, era il primo caduto dalla guerra italiana. Già nel 40, dico, le cose cominciavano a stare in maniera un po' diversa. Oggi sarebbe del tutto incomprensibile, oggi nessuno di noi che è qui penserebbe a come a cosa possibile di sparare a un francese o un austriaco, no? Eppure nel 15 non solo si è fatto, ma si poteva pensare. Le insufficienze poi ci furono, siamo d'accordo. Non so quanto sarebbe proprio davvero un argomento a sé si possa dire questo dei popolari in una situazione difficilissima, perché i popolari contavano realmente poco. Contavano poco. Cioè, non potevano condizionare in qualche modo la vita parlamentare. Poi le forze che entrarono in campo furono tali da non lasciare spazi, margini di manovra, di trattativa, una situazione realmente molto difficile. è vero quello che dici, cioè il problema è di dare soluzione a dei problemi. Il liberalismo le aveva date in maniera insufficiente e parziale, anche se un rapporto diretto tra liberalismo e totalitarismo mi sembra difficile da vedere. Il problema è che tutto quell'irrazionalismo politico, tutta l'ubriacatura nazionalista e il totalitarismo, no, come punto d'arrivo di queste correnti, rappresentarono un tentativo appunto di superare questi problemi, ma come? Ma in che termini? Questo era il problema vero. Probabilmente se ne sottovalutò sempre la pericolosità, questo sì. Cioè di fronte per esempio a certe manifestazioni di nazionalismo bellico o propagandistico durante la prima guerra mondiale, molti pensarono di trovarsi di fronte a cose già viste, invece no. Ecco, questo così come dopo si sottovalutò il fascismo. Ecco, si pensava veramente al blocco d'ordine, questa è un po' la ricorrente tentazione, no? È vero, poi con i blocchi d'ordine si finisce sempre male perché non c'è spazio in realtà per una propria presenza autonoma, tanto più se uno degli interlocutori in quel caso era il fascismo di Mussolini. Prego, sì.
Io volevo sapere quale fu la posizione di Croce, di Benedetto Croce, in epoca del ventennio fascista, perché rappresentava un po' una voce isolata di opposizione, no? Contro il regime, questo filosofo che era in un senso scomodo, ma non poteva certamente essere eliminato o messo in galera. Ecco, qual è stata la posizione di Croce e la sua influenza nella politica italiana in quegli anni?
La posizione di Croce fu quella che lei dice, cioè di un oppositore strenuo al fascismo, anche se il fascismo fu costretto a tollerarlo, che non poteva di fronte all'opinione pubblica internazionale arrestare Benedetto Croce. D'altra parte anche la posizione di Croce all'inizio è sintomatica, perché anche Croce sottostimò il fascismo, cioè il manifesto degli intellettuali antifascisti, quello cui rispose Gentile, no? Col manifesto degli intellettuali fascisti è del 25, quindi anche Croce a lungo pensò alla soluzione d'ordine, anche Giolitti addirittura, cioè Giolitti divenne antifascista che ormai era molto anziano, era veramente al termine non solo della sua carriera politica ma della sua stessa esistenza, però anche Giolitti si illuse di questo. Mussolini va al potere, 2 anni, 3 anni, 4 anni, sistema un po' di socialisti e magari anche un po' di popolari e dopo si ricomincia. Invece era questo il punto che sfuggiva, perché le leggi del 25-26 disegnano un modello di Stato che è radicalmente diverso da quello, cioè il fascismo non fu totalitario perché non poté essere totalitario, non perché non volle, non poté per le forze che gli si opponevano, non poté perché nel contesto italiano forse certe asprezze non erano così normalmente plausibili. Nessuno prese, non so, i libri dei filosofi marxisti e li bruciò in piazza, no? In Italia, uno andava in biblioteca, leggeva quel che voleva, anche negli anni 30. Certo, però non fu totalitario perché non poté essere. Cioè, il disegno di Stato che si configura è radicalmente altro rispetto a un modello di Stato liberal-democratico. Croce fu la voce dell'opposizione. Quello che, appunto, dall'interno del paese continuò a dire di no. I cattolici, che pur non potevano ovviamente essere d'accordo con l'idealismo crociano, con lo storicismo crociano, però videro sempre in lui una figura significativa proprio per questo, cioè proprio per la rivendicazione di questa libertà morale, quindi pur avendo scelto di collaborare col regime, soprattutto negli ambienti più vicini all'antifascismo del cattolicesimo, no, il nome di Croce circolava.
Questo concordato, infatti a Tanesi fu sicuramente un atto di realismo, come era stato concordato con Napoleone, poi con altri concordati, Germania nazista, Russia e Sovieti. Magari non è apparso, forse può essere solo così, di evidenziare quanto pesò nell'atteggiamento della Chiesa e dei cattolici la preoccupazione per l'esperienza sovietica, che ormai è in atto da diversi anni, da alcuni anni. Cioè, quanto nella stipulazione dei patti l'atteggiamento pesò?
Beh, quello pesò di più secondo me nella valutazione complessivamente positiva del fascismo, non direi tanto nei patti lateranensi. Cioè, Mussolini appunto poneva l'alternativa, no? O il fascismo o il bolscevismo, o Roma o Mosca. Anche questa è una ricorrente tentazione, no? Ci sono sempre i rossi alle porte, ci sono sempre i comunisti, ci sono sempre, ecco, è un motivo che a suo modo poi può anche funzionare sul piano politico. Devo dire che però allora questo non pesò secondo me nello specifico, pesò in una valutazione, sì, all'inizio, di fronte al biennio rosso, di fronte agli scioperi, alle occupazioni. Oppure magari anche, soprattutto dopo l'avvento di Hitler in Germania, nell'idea di, ma teniamoci Mussolini che non fa così, e magari teniamoci Dollfuss, teniamoci Salazar, teniamoci l'ammiraglio Horst in Ungheria, teniamoci qualche generale polacco, che anche lì molta democrazia non circolava, o lituano, teniamoci, chiudiamo i parlamenti, però non spingiamoci su una via così appunto radicalmente totalitaria. In questo senso è stato molto importante. Nel merito specifico non so, ecco, se consideriamo i patti lateranensi però come il prodotto di tutto questo clima, no, questo certamente è molto importante.
Prego.
Forse si è avviato un po' su una valutazione globale anche del fascismo e della sua storia italiana. Ecco, un aspetto è solo una risposta, questo del rapporto, diciamo, fascismo e aggressività verso l'esterno. Certamente è apparentemente minima rispetto al nazismo, però direi che è presente sin dall'inizio. Cioè, questo aspetto è una caratteristica che, come dire, congiunge il fascismo italiano e il fascismo tedesco. Anche se, dico in due cose, Hitler impiega un mese e mezzo a togliere libertà, mentre Mussolini impiega due anni e mezzo. Fin dall'inizio c'è una determinazione tecnica nella produzione e nel riordinamento militare della società. In Italia le cose vanno un po' più a rilento. E poi c'è la differenza che appunto il fascismo non fa una scelta razzista, ecco, questo spagnolo al suo inizio. Però il militarismo, anzi, le guerre di Mussolini in qualche modo hanno un peso, io penso, nella valutazione globale del fascismo, come regime anche totalitario, perché sono basilari. Anche dal punto di vista ideologico, l'idea di una espansione, di un dominio. In questo direi che c'è un puro collegamento tra i due campi, i due Führer, sebbene le differenze sono pure significative.
Certo, l'idea di un dominio per affermare un modello, cioè non di un dominio fine a se stesso, ma di un dominio letto in una prospettiva ideologica, cioè di appunto trasmettere o imporre anche fuori dai propri confini il modello che si stava realizzando in casa, anche se poi su questo fascismo e nazismo, sui contenuti di questo modello divergono in parte. Certamente non c'è nel fascismo questa radicalità antioccidentale e anticristiana che c'è nel nazismo. Il fascismo tentò molto invece di assumersi la tradizione del passato, vuoi il cristianesimo, vuoi l'eredità del risorgimento, soprattutto Gentile fece questa operazione, o accanto a Gentile Gioacchino Volpe, Quindi il fascismo non ebbe questo intendimento, però certo quello che lei dice è vero. E infatti Mussolini cominciò presto con il revisionismo, l'espansionismo, proprio perché era funzionale alla creazione di un nuovo ordine internazionale, certo, questo quello che appunto lo portò poi, ma inevitabilmente, qui credo che Rumi abbia ragione e anche altri storici che sono entrati in questa ormai ventennale polemica, lo portò naturaliter all'alleanza contro, poniamo, l'Inghilterra, segnando la sua fine, evidentemente, ma andando anche dietro a un input che era appunto quello che lei sottolinea, cioè ideologico. Va bene, allora l'ora è tarda, io vi ringrazio della pazienza.